Buongiorno a tutti. Innanzitutto mi scuso per l'inversione di programma, dovevo essere al mattino, poi per ragioni logistiche arrivo solo adesso. A ridosso del pranzo, quindi un momento molto difficile a parlare di diritto, soprattutto non si concilia. Cercherò di essere più chiaro possibile. Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato. Oggi il mio compito è quello di trattare di alcuni profili legati al trattamento dei dati personali. Uso il termine trattamento dati personali e non privacy perché in realtà la disciplina, benché si chiami privacy, non riguarda solo i dati che sono dati riservati, privati, eccetera, quindi il discorso dell'anonimato ha un senso per un certo tipo di dati. Poi ci sono tutta una serie di dati che sono dati che non sono privati, sono pubblici, sono conosciuti, ma ciononostante sono disciplinati da normative in materia di dati personali e quindi ai fini normativi il concetto di privacy e il concetto di tutela dei dati personali non coincidono. Allora, il cloud computing, diamo per scontato che sia noto, dal punto di vista giuridico, quali sono le conseguenze del cloud computing? Con il cloud computing noi passiamo a un modello as a service, come viene pubblicizzato dagli stessi modelli. Questo cosa comporta? Comporta un cambiamento di quello che è il rapporto giuridico tradizionale che un soggetto aveva con le informazioni, con i dati. Infatti, normalmente noi siamo abituati ad avere un modello proprietario, proprietario inteso come fruizione diretta del dato e controllo diretto sul dato e sulle informazioni. Spostando le informazioni nel cloud, noi passiamo da un modello proprietario a un modello di servizio. E questo dal punto di vista giuridico vuol dire passare dalla proprietà o da istituti ad essa assimilabili a un modello contrattuale. Lo spostamento nel modello contrattuale porta a quello che è la conseguenza di qualsiasi contratto. Se hai bisogno di un servizio, chi ti dà il servizio te lo dà in base al contratto, quindi tu hai bisogno che lui cooperi. Punto centrale del contratto è la collaborazione di colui che deve eseguire la prestazione contrattuale. Allora, qua c'è il problema della cooperazione nell'esecuzione della prestazione. E quindi è una cosa diversa tra avere la risorsa in azienda, dove io ce l'ho, la controllo, posso metterci le mani, fare quello che voglio, e averla fuori. E l'unica garanzia che ho di un corretto utilizzo secondo i parametri che io ho dato è legata a un rapporto di tipo contrattuale, quindi a un atto giuridico che è il contratto. Tra l'altro è un contratto di durata, quindi è un contratto che dura nel tempo normalmente, e quindi c'è necessità non solo di una correttezza esecuzione istantanea, ma anche di perdurare determinati standard e parametri. Non a caso questi contratti molte volte che cosa hanno? Hanno degli standard tecnici codificati in appositi clausole contrattuali, Service License Agreement, oppure hanno dei KPI. I KPI sono, Key Performance Indicator, sono degli indicatori, dei parametri tecnici che servono per mantenere un livello attendibile di quello che potrebbe essere il livello di prestazione assicurata. Tutto questo però può potenziare quindi il rischio. Quale rischio? Il rischio che c'è in qualsiasi contratto, che la controparte non sia un contraente affidabile e serio. Io do i miei dati a un altro tizio, questi dati potrebbero essere trattati in maniera non corretta e non conforme. Non solo, c'è anche il rischio che si rafforzino attraverso il controllo diretto che questo soggetto ha sui miei dati delle forme di privative, ci siano dei maggiori limiti, diciamo, alla fruizione dei dati stessi, ma lo vedremo poi nel dettaglio. Quali sono i rischi? Le criticità, quindi. Innanzitutto il controllo indiretto, o contrattuale o software, tra averli in casa e averli nel cloud cambia, passiamo da un controllo diretto a un controllo indiretto. Secondo aspetto, necessità di collaborazione. Terzo aspetto, lock-in. Il lock-in che cos'è? Vuol dire che il soggetto è vincolato a un determinato modello di servizio, che potrebbe essere anche una determinata tipologia di servizio software. O può anche essere un lock-in derivante, lo vedremo dopo, da una condizione di tipo economico, cioè, appunto un lock-in di mercato, cioè siccome ci sono pochi operatori che erogano un determinato servizio, allora io ho la scelta tra B o C, ma ho dei limiti nel muovermi all'interno del mercato. Cosa si può fare rispetto a questi rischi? Beh, un primo profilo che è tipico di tutti i contratti dove si esternalizzano i servizi, quindi i contratti di outsourcing, è quello di introdurre dei contratti, delle clausole di rinegoziazione. Tenete presente che normalmente in un contratto di outsourcing il 70% dei contratti di outsourcing vengono rinegoziati dopo soli 3 anni. Perché? Perché tu provi il servizio, vedi quelli che possono essere l'handicap del servizio e poi lo rinegozi per alcuni aspetti. Allora, la rinegoziazione estesa anche ai contratti di servizi cloud potrebbe essere uno strumento utile per andare a correggere quello che è appunto il controllo indiretto che io ho attraverso il contratto. L'altro profilo è che, siccome i dati sono un asset fondamentale di un'informazione di un'azienda, nel momento in cui li do fuori, se il soggetto non li tratta correttamente, io ho dei danni che potrebbero anche dar luogo ad azioni collettive, ad azioni di massa, che potrebbero costare molto. E allora, in questi campi, potrebbe avere un senso l'introduzione di rimedi di tipo assicurativo rispetto a questo tipo di danni, proprio perché l'incidenza del danno può essere molto elevata e non è detto che il fornitore del servizio poi possa risarcire il danno che io subisco e o indirettamente subisco i miei clienti. Un altro aspetto che è caldeggiato anche da molte grandi imprese operative nel settore di cloud è di chiarire che non tutto va in cloud. Ci sono degli aspetti che sono adeguati, che è giusto, che possono essere trasferiti nell'ambito cloud, e ci sono invece altri aspetti che, per delicatezza dell'informazione, per sicurezza dell'informazione, non è bene che vadano nel cloud, a meno che non parliamo di un cloud proprietario. Quindi, ad esempio, la difesa americana usa applicativi cloud, ma se li costruisce, se li gestisce direttamente da sé. Noi qua ci soffermiamo col trattamento dati soprattutto nell'ipotesi in cui ci sia un trattamento che comporti una comunicazione a qualche titolo dei dati o un trasferimento dei dati verso un altro soggetto. Se rimane tutto all'interno della stessa struttura, il problema è molto ridotto. Proprio in questi casi si pone un altro punto cruciale, che è quello dell'interoperabilità. Cioè, io devo avere dei sistemi cloud che siano interoperabili. Perché? Perché se io non posso migrare da un sistema all'altro, io ho un investimento iniziale, mando tutto nel cloud e sono contento perché mi costa poco, c'è una riduzione dei costi, un aumento della qualità dei servizi, eccetera. Se però il cloud non mi va bene, non mi piace, riportare tutto in azienda, questo mi costa molto, è un costo notevole. Questo perché è acuito il costo? È acuito anche per la mancanza di interoperabilità dei sistemi. Ad esempio, il cloud X non mi soddisfa, voglio passare sul cloud Y. Avete visto una cosa molto banale, il passaggio nella gestione della numerazione telefonica, quanto può essere resa complessa dagli operatori. Immaginate quando abbiamo grandi moli di dati che sono, tenete conto, nel cloud, lo sapete benissimo, non si parla solo di storage, molte volte c'è un software, quindi sono dati anche gestiti, quindi l'interoperabilità sicuramente è più macchinosa da realizzare. Un altro aspetto cruciale, abbiamo visto, primo punto, il cambio da proprietario a rapporto contrattuale. L'altro aspetto è il passaggio dal sistema dell'informazione distribuita all'interno delle aziende alla concentrazione delle informazioni di più aziende in una stessa data farm. Le grandi data farm sono dei container, molti container, che raggruppano informazioni di tantissime aziende. Per certi aspetti possono essere assimilati al vecchio mainframe, anche se la tecnologia era diversa, però sicuramente si ha una concentrazione di dati rispetto alla distribuzione di dati che c'era prima. E questo ha dei rischi, ha delle criticità, di tipo strutturale, diciamo, non di tipo negoziale e contrattuale. In che senso? Beh, innanzitutto sono pochi e sono molto visibili. Quindi dal punto di vista dell'obiettivo è molto più localizzabile per un soggetto che vuole porre in essere azione criminale. Secondo aspetto, i dati nel cloud, sapete, non si trovano in un punto preciso, molte volte si spostano, non è neanche fattibile sapere esattamente dove si trova il mio dato. E questo ci porta quindi a una polverizzazione, una diffusione del dato, e ci porta anche dei grossi interrogativi sulla cancellazione definitiva dei dati. Perché un altro aspetto importante è rimuovere certi dati. L'azienda certi dati li vuole distruggere o ha l'obbligo legale di distruggerli. E se sono sul cloud, bisogna capire dove sono, quante copie di sicurezza sono state fatte, quante attività di mirroring, eccetera. Ci sono tutta una serie di copie di servizio che vengono fatte. Allora, la certezza di questa cancellazione non è così immediata come avere il sistema all'interno di un'azienda. E poi c'è il problema della discontinuità del servizio. Voglio dire, c'è stato il caso di Aruba, ma non è l'unico, ci sono tanti altri casi. Allora, il problema, cosa succede se io ho un'azienda che esternalizza attraverso il cloud attività anche strategiche, arrivo in ufficio al mattino e il cloud è giù e quell'azienda quel giorno non lavora, magari non lavora magari anche solo 10 ore, ma 10 ore lavorative per un'azienda possono essere anche cruciali, così come la perdita di dati. Mi sembra il caso recente, credo fosse Amazon, si è discusso e detto, ma il danno era minimo perché c'è stata una perdita dello 0,01% dei dati. Sì, dipende che cos'è lo 0,10%, perché io posso avere anche un documento estremamente piccolo che quindi è una percentuale di dati irrisoria, ma se lo perdo per me è essenziale. Invece se perdo anche un filmato molto lungo di cui non me ne frega niente, non è. Quindi cioè non si può fare un ragione quantitativo con i dati hanno bisogno di approccio qualitativo e quindi questo è un rischio, la continuità, la qualità del servizio. Anche qua ci sono dei rimedi, perché sicuramente soprattutto i grandi fornitori di cloud sono degli operatori con esperienza, con tecnologie, investono molto in tecnologie difensive e anche per esperienza diretta, per un'indagine che facemmo nel 2006 su oltre 120 imprese nel Piemonte per l'attuazione della normativa sulla privacy, molte volte la piccola azienda, la media azienda ha degli standard abbastanza inefficaci di qualità di sicurezza dei dati, quindi in questo caso magari andare nel cloud è anche un meglio rispetto allo standard attuale di alcune realtà. Altro aspetto, questi rischi non sono rischi nuovi in parte, quindi sono rischi già noti e quindi abbiamo anche uno storico di quelle che sono le soluzioni più efficienti. E poi c'è l'intervento del legislatore, cioè c'è la possibilità di intervenire su queste criticità attraverso le norme. Le norme che dovrebbero essere sempre più norme tecniche, perché la norma tradizionale giuridica, una norma comportamentale, ti dice non devi far questo, se fai questo c'è la sanzione. E questa norma, soprattutto applicata nella realtà informatica, ha dei problemi. Perché se lo fai c'è la sanzione, ma se lo fai devo sapere che l'hai fatto, devo sapere chi sei, devo sapere che cosa hai fatto, tutte cose che non sono sempre facilmente realizzabili. Allora la norma e soprattutto non mi impedisce il comportamento illecito, me lo sanziona solo, interviene ex post. La norma tecnica invece vuol dire che cosa? Vuol dire conformare la struttura tecnologica, a piegare la struttura tecnologica all'obbligo di legge. Quello che ad esempio in materia di data protection viene chiamato un po' sinteticamente privacy by design, perché l'hanno inventato i canadesi, piace molto e c'è stata una grande pubblicità di questo concetto. Allora, la norma tecnica, che non è una novità della privacy by design, qual è il vantaggio che porta? Porta che se strutturalmente qualcosa non è tecnicamente fattibile, insomma se tu non puoi copiare un file, non c'è il problema di dire se lo copi poi c'è la sanzione, non lo copi punto perché non lo puoi copiare. Poi è ovvio che è una rincorsa, perché ci sono sempre sistemi per violare le norme tecniche, però come qualsiasi norma l'obiettivo non è avere il 100% di adeguamento, di compliance, quando io ho il 70% sono soddisfatto, voglio dire. Allora si potrà superare qualsiasi norma tecnica, però sicuramente riduco molto di più quelli che sono i soggetti che possono violare queste norme. Ci sono poi dei rischi collegati, abbiamo già accennato, alle dinamiche di mercato. La concentrazione, i pochi operatori nel settore cloud, le barriere all'interoperabilità sotto il profilo del passaggio da un operatore all'altro e il fatto che si creino grandi data farm, grandi masse di dati in mano a pochi soggetti. In più, col problema della geolocalizzazione di queste data farm. Metterle in Italia, metterle negli Stati Uniti, metterle in Cina, metterle in India non è la stessa cosa. Perché ci sono anche negli stati più democratici dei poteri magari ispettivi riconosciuti alle polizie, agli organi di governo, eccetera, che comunque vanno a ridurre quello che è lo standard di sicurezza dal punto di vista della segretezza dei dati aziendali, dove ci possono anche essere delle informazioni strategiche. Contrasto rispetto a quali rischi qual è? Innanzitutto si potrebbe riprendere quella vecchia tecnica che c'era proprio quando nacque il mainframe, cioè dell'obbligo della notificazione delle grandi basi di dati. Una volta le prime leggi in materia di data protection prevedevano che quando costruivi una banca dati dovevi notificarlo, addirittura l'autorizzazione prima e poi la notificazione. Poi con informatica distribuita è diventata anacronistico come sistema. Adesso forse si potrebbe riprendere, perché queste basi di dati uno non se le può fare in casa, comunque sono dei grandi investimenti. La notificazione aprirebbe la strada a una possibilità di controllo da parte di autorità di garanzia su quelli che sono gli standard effettivamente implementati. Ovviamente, siccome il cloud è figlio di una rete globale, per adottare questi standard ci devono essere delle soluzioni condivise a livello internazionale, ci devono essere delle regolamentazioni condivise e ci deve anche essere una collaborazione stretta e anche efficiente da parte di quelli che sono chiamati a svolgere attività di controllo, se no è privo di senso. Fissati questi criteri generali, quindi che cosa cambia col cloud, andiamo a vedere al dettaglio un pochino più tecnico del trattamento dati nel cloud. Allora, il trattamento dati segue un modello piramidale sostanzialmente. Titolare, responsabili, incaricati. Titolare fissa i criteri, i responsabili attuano i criteri fissati dal titolare, ma hanno delle competenze per declinarli secondo le varie esigenze, l'incaricato fa data entry sostanzialmente o cose assimilabili. Cruciale, tutte le volte che io ho un flusso di dati, come un flusso di dati, quando un soggetto manda dei propri servizi nel cloud, e quindi verso un soggetto terzo, è capire chi è il titolare, chi è il responsabile, o mutueremo l'addizione quella della europea, chi è il controller e chi è il processo. Perché è fondamentale? Perché il controller, colui che gestisce il trattamento dati, il titolare in italiano, è colui che fissa i parametri ma ha anche le responsabilità che derivano dal trattamento, penali, amministrative e civili. È colui che è tenuto a adottare le regole di sorveglianza, è colui che è tenuto a vigilare sulle misure di sicurezza e quindi ha tutti gli obblighi di controllo. Allora è cruciale in questo quadro capire quando io mando i dati fuori, se io sono il titolare, il controller, o se questi dati, in quanto affidati a terzo, passano di titolarità. E qua i modelli sono due, non c'è un modello unico, perché dipende sostanzialmente com'è il rapporto con i dati. La normativa sui dati personali è una normativa data centrica, cioè io non posso dire tizio è responsabile, tizio è titolare perché c'è scritto nel contratto, non conta niente quello che uno scrive nel contratto, conta il rapporto con i dati. Tu sei titolare di un trattamento, sei un controller, se sei colui che rispetta quei dati fissa le policy essenziali sostanzialmente del trattamento. Se tu quindi hai un controllo diretto, diciamo, di tutto il trattamento, sei un processo. Diversamente tu sei semplicemente, se invece questa attività la dai fuori, allora abbiamo un flusso tra due controller. Cosa cambia? Cambia perché se ci sono due controller, cioè due soggetti autonomi titolari del trattamento, c'è una comunicazione di dati. Questo ha dei vantaggi, siccome tizio titolare autonomo risponde lui di tutta una serie di adempimenti formali e io non me ne devo più curare, controlli eccetera. Ha degli svantaggi, perdo il controllo sui dati, lo regolo magari contrattualmente, però perdo il controllo diretto e soprattutto c'è il problema delle informative e della comunicazione. Perché se io i dati li ho raccolti e non ho detto ai titolari dei dati che li darò a tizio, nel momento in cui trasferisco con comunicazione, cioè dando la titolarità a un altro, i dati, dovrei darli informative, dovrei chiedere consenso. Operazione non tanto facile su grandi moli di dati, ovviamente, già acquisiti. Quindi richiede una programmazione a quel tipo di attività. Se tu vuoi dare a qualcuno che sia autonomamente titolare, la devi programmare a monte in modo da fare già tutta la modulistica in maniera congrua. Seconda ipotesi. Tutto all'interno, quindi outsource e outsourcee, colui che riceve i dati, l'outsourcee, è considerato come il responsabile del trattamento, come il processor, quindi sta dentro lo stesso organigramma, il fatto che siano due soggetti di diritto autonomi non rileva per la normativa, quel che conta sempre è il rapporto coi dati. Qual è il vantaggio? Qua io ho il controllo diretto, non ho bisogno di quei formalismi richiesti per la comunicazione dei dati. Qual è lo svantaggio? Che rispondo anche direttamente dei comportamenti eventualmente scorretti nel trattamento dati. Svantaggio un po' rilevante se do una certa autonomia al soggetto a cui conferisco i dati. Cosa succede nel cloud? Non c'è una definizione esatta dei ruoli, perché non ci può essere, nel senso bisogna vedere appunto com'è il rapporto coi dati. Anche a livello europeo, il garante europeo non ha dato un'indicazione specifica, anche se sembra propendere nel senso qua indicato. Io ritengo che questa sia la qualificazione che normalmente si può dare comunque ai rapporti cloud, perché quando una società esternalizza attività di trattamento dati attraverso il cloud a una società B, abbiamo degli indici che ci portano a dire che la società A che trasmette le informazioni, rimane controller e la società che riceve, quindi il fornitore cloud, diventa processor, non controller autonomo. Perché questo? Innanzitutto c'è colui che fornisce i servizi cloud ha un margine di autonomia decisionale ridotta, fa quello che gli viene chiesto e avete visto nel contratto ci sono tutti dei parametri che vanno a vincolare quello che è il servizio, quindi non c'è una completa autonomia di gestione. Poi è vero che contrattualmente il gioco delle parti si investe, nel senso che sono moduli standard, voi dovete aderire, però è anche vero che contrattualmente, per come è costruito il contratto, il fornitore del servizio non ha autonomia, ma ha l'autonomia che gli è riconosciuto da chi conferisce i dati contrattualmente, e chi conferisce i dati può scegliere tra modello A e modello B, insomma sono standard ma non c'è unico. Secondo aspetto, quindi i compiti sono definiti, terzo aspetto, l'impresa che dà i dati fuori nel cloud è l'unica che è legittimata da chi gli ha dato i dati, dai singoli soggetti, a trattarli. La società Alfa raccoglie i dati dei suoi clienti e poi li gestisce attraverso un cloud, un provider cloud. Però formalmente i clienti danno i dati alla società Alfa. Quindi questo tipo di rapporto è un indice che ci porta a dire che lui sia il titolare del trattamento dati. Il fornitore, i dati poi molte volte vengono forniti nel cloud solo alcuni dati, solo parti di dati, non tutta la banca dati, solo per alcune funzionalità. Anche questo è un ulteriore indice per cui il controllo rimane in capo a chi fornisce i dati. E infine un altro criterio che emerge anche dalle indicazioni comunitarie, si dice c'è un titolare autonomo quando c'è una notevole autonomia del terzo ricevente i dati. Ad esempio l'esercente la professione legale raccoglie i dati, ma li raccoglie con un fine e con delle capacità tecniche che giustificano un suo ruolo di autonomo titolare del trattamento. Nel cloud questa autonomia normalmente noi non la troviamo, normalmente noi troviamo un soggetto che fa che cosa? Fa quello che io già facevo in azienda, ma lo fa meglio o lo fa a un costo minore, lo fa con un servizio diverso, cambia lo standard molte volte, soprattutto al cloud ci vanno le PMI, quindi passano da uno standard di livello inferiore a uno standard enterprise. Ecco, il fatto che però non ci sia uno skill, una competenza specifica, è un indice ulteriore che ci dice che il fornitore cloud possa più correttamente essere qualificato come semplice processor, come semplice responsabile del trattamento, diremo per la normativa italiana. L'ultimo profilo che di criticità è che questi flussi, proprio perché i server sono localizzati molte volte al di fuori dell'Unione Europea, comportano un problema del trattamento dei dati transfrontalieri. La normativa europea, ai fini di garantire che le regole in materia di trattamento dati in Europa non fossero violate semplicemente mandati i dati fuori dall'Unione Europea, ci dice che i dati possono andare al di fuori dell'Unione Europea solo nei paesi che diano un livello di protezione adeguato. Livello di protezione adeguato che si raggiunge in primo luogo con normative ad hoc, considerate conformi dalla Commissione Europea, oppure, caso eccezionale per gli Stati Uniti per ovvie ragioni di necessità commerciale, attraverso accordi specifici come è stato il Safe Harbor. Se non c'è un quadro normativo o convenzionale, e questo succede in diversi stati, la normativa, la direttiva CE, dà un'altra alternativa. Dice potete usare lo strumento contrattuale, quindi torniamo a vedere l'importanza del contratto. Lo strumento contrattuale è sotto due specie. Clausole contrattuali che mi regolano il trattamento dati in conformità alla normativa. Praticamente dici, tu stipuli per contratto una clausola in cui chi riceve i dati si impegna a essere conforme alla direttiva e si impegna nel senso che effettivamente indica come tratterà i dati e lo indica in modo a grandi linee conforme. Per agevolare questo sono state realizzate delle clausole tipo dalla Commissione Europea approvate. Queste clausole tipo, in quanto approvate dalla Commissione Europea, basta fare copia e incolla e metterle nel contratto e sono considerate conformi e valide ai fini del trattamento e al flusso transfrontaliero dei dati. Qualcuno può anche farsi delle clausole indipendenti da queste, convenzionali fra le parti, il problema è che devi avere l'autorizzazione dell'autorità garante locale. Visti i tempi, visto il rischio di non averla, ovviamente la clausola tipo europea è la soluzione più efficiente dal punto di vista imprenditoriale. C'è poi un pacchetto di trattamenti, di operazioni sui dati, che è sempre concesso Tra questi forse il più importante sono le finalità contrattuali e precontrattuali, cioè il concetto del consenso esplicito e implicito del soggetto connaturato al tipo di operazione. In quel caso non si applica il vincolo normativo. Ecco, ci soffermiamo sulle clausole, perché questo è il punto un po' più cruciale. Noi abbiamo tre tipi di rapporti. Il primo è tra controller e controller, cioè tra due titolari, ed è quello che in teoria, per quanto abbiamo detto prima, nel cloud non si dovrebbe verificare. In questa ipotesi, in realtà, le clausole fissate dall'Unione Europea che cosa dicono? Dicono che chi riceve i dati nello stato terzo non può darli ad ulteriori autonomi titolari, per evitare appunto una perdita di controllo, e comunque rimane la responsabilità solidale, cioè di entrambi i soggetti, sia colui che trasferisce i dati, sui che lo riceve, nei confronti dei titolari dei dati per i danni, titolari in senso come soggetti interessati. L'aspetto B è quello che a noi interessa maggiormente, perché ipotizzando che nel cloud ci sia un rapporto controller-processor, noi possiamo adottare questo tipo di clausole, sono delle clausole europee standard previste per il rapporto flusso controller-processor. In questo caso che cosa si dice? Si dicono alcune cose non di secondo rilievo. Primo aspetto, rimane la responsabilità del primo ricevente nel caso di sub-processor. Chi sono i sub-processor? Tu mandi i dati in India, colui che li riceve in India poi si avvale di altre imprese. Molte volte il cloud non è fatto da un soggetto, ma è fatto da un aggregatore di cloud magari. E allora lì c'è un terzo livello. E qua la norma ci dice il subcontratto è coperto da questa serie di regole. E non solo, comunque chi riceve i tuoi dati al di fuori dell'Unione Europea risponde anche se li dà a terzi, e questo ovviamente aumenta la garanzia, perché i terzi possono essere piccoli, possono essere sconosciuti, eccetera. Altro aspetto rilevante, l'autorità di controllo è quella degli Stati europei. Quindi in queste clausole chi riceve i dati dall'estero accetta di sottostare ai sistemi di vigilanza delle autorità europee, e questo è ovviamente una forza notevole per le autorità europee. In più si applica la legge dell'esportatore al contratto, quindi il contratto è soggetto a una normativa nazionale europea, per forza, a livello contrattuale, non trattamento dati, contratto. E infine è possibile l'azione diretta, cioè da parte dei soggetti interessati, nei confronti dell'esportatore. Insomma, se io do dati a Tizio, Tizio li mette in Kazakistan vengono gestiti allegramente, io non devo andare a far causa contro il kazako, ma faccio causa direttamente contro Tizio che sta qua in Italia, è molto più aggredibile. E a tal fine si prevede la cosiddetta clausola del terzo beneficiario in tutti i contratti della filiera, cioè la parte di cui vengono trattati i dati, soggetto interessato al trattamento dei dati, è beneficiario di questa clausola, perché questa clausola gli consente appunto l'azione, nel caso di danni, nel caso di illegittimo trattamento, nei confronti di tutta la filiera, anche se lui non è parte di quei contratti. Questa clausola è essenziale perché io che do i dati alla società Alfa non sono parte del contratto tra la società Alfa e tutti i vari fornitori cloud, però in virtù della clausola del terzo beneficiario io sono abilitato a valermi di quel rapporto contrattuale e agire in giudizio per la tutela di questo. L'unico punto critico, e vado a concludere, è il fatto che non ci sia una clausola tipo proprio per i rapporti tra processor e subprocessor. Quale processor e subprocessor? Processor interno, cioè società italiana trasferisce i dati cloud a una società francese, la società francese li dà per un ulteriore processamento in una società che si trova alle isole Figi. Allora, la clausola copre il rapporto tra le due società europee, come se fosse anche una società straniera, ma non copre il terzo scalino, quindi copre i primi due passaggi tra controller e processor, ma non copre l'ultimo scalino nel caso ci siano dei subprocessor. Non c'è una clausola standard in questo caso. Non essendoci la clausola standard, a livello contrattuale che cosa si può fare? Si possono usare clausole esistenti con degli escamotaggi di tipo tecnico-giuridico. Il primo aspetto, il controller, cioè il primo della filiera, stipula lui direttamente il contratto con le clausole di conformità alla norma europea con i vari subprocessor, e quindi automaticamente salta il nodo intermedio ma li vincola agli standard europei. Oppure usa lo strumento del mandato, cioè io, società italiana, do mandato alla società francese di stipulare in nome per conto mio con i terzi questo tipo di clausole di rispetto alle normative in materia di dati personali. Un'altra soluzione, ma più complessa, è quella di stipulare accordi contrattuali tra le parti. Il problema di nuovo è che questi accordi contrattuali sono soggetti all'autorizzazione delle autorità nazionali e quindi ovviamente i tempi si allungano e è più svantaggioso. Ok, questi sono in sintesi i problemi di maggiore criticità. Quindi abbiamo dei problemi di tipo macro, di mercato, di interoperabilità, di aggregabilità dei dati, e abbiamo poi dei problemi molto più tecnico-giuridici ovviamente, che riguardano come trasferire i dati. Ora, il messaggio qual è? Non è che queste operazioni non si possono fare. Si possono fare, ci sono gli strumenti giuridici per farli, ci sono anche gli strumenti tecnologici per farli, quindi il cloud non deve far paura. Il problema è che bisogna avere, dal punto di vista tecnologico, un partner serio e affidabile, e dal punto di vista giuridico dobbiamo usare questi strumenti giuridici. Purtroppo, proprio nell'esperienza che abbiamo fatto in questa indagine empirica in azienda, anche aziende di un certo rilievo ci affrontano la domanda: ma voi come trattate i dati trasfrontalieri? Non sanno cosa sono i dati trasfrontalieri. E dici: vabbè, se mandate uno all'estero, cosa fate? Ah, comunichiamo i dati. E basta? Sì, vabbè, come qualsiasi. Ecco, il problema è quello. Cioè, ci deve essere una coscienza di quali sono le implicazioni giuridiche di un trattamento dati di questo tipo. E il problema del trattamento dati non è che la normativa rende impossibile, oneroso, no, è un copia e incolla di clausole, basta farlo, cioè basta avere la coscienza giuridica di quelli che sono i problemi affrontarli con gli strumenti adeguati, se no viene demonizzato il modello o viene non applicato, perché poi si oscillano tra questi due estremi. Ok, se ci sono domande...
Domande? Tutti pronti per il pranzo?
Non so se sia veramente una domanda. Che sostanzialmente il problema, diciamo, più consistente è quello del subcontractor, sì. E quindi diciamo che uno degli aspetti risolutori di questo problema è tagliarlo fuori dal punto di vista non funzionale, ma
forse il mandato è più efficiente.
Il mandato.
Forse il mandato è più efficiente perché immaginando la velocità del traffico, diciamo, negoziale, tu affidi a Tizio l'operazione del cloud e tutto, e in più gli dai mandato per quello. In realtà un punto che io non ho trattato è che queste clausole ci garantiscono la conformità alla normativa dal punto di vista non del fatto che venga applicata, ma del fatto che io come azienda non venga attaccato per dire hai mandato i dati fuori. Ma c'è tutto l'altro problema del fatto che poi la normativa venga davvero applicata, è il discorso che facevo prima, mi fido del contratto. E su questo la nuova direttiva europea che entrerà in gestazione, che entrerà in vigore nel giro di qualche anno, punta molto sul potenziare i sistemi di audit, i sistemi di responsabilizzazione, i sistemi di controllo interno, perché ci si è resi conto che va bene fissare, soprattutto a livello internazionale, dei parametri contrattuali, però se poi tu hai un fornitore che sta a migliaia di chilometri, lui nel contratto ti dice che è tutto ok e poi fa quello che vuole. Allora il problema è aumentare i livelli di responsabilizzazione, su questo non è facile. Ed è però significativo perché forse è uno dei pochi punti in cui la normativa europea e la normativa statunitense, che è in corso di riflessione, possono coincidere, perché anche loro parlano molto di audit, anche loro puntano molto sul controllo interno, invocando anche gli standard, ad esempio, che si usano in materia di bilanci, eccetera. Perché ci si rende conto che il problema maggiore in questo contesto è proprio quello, il fatto di dire tu mandi i dati fuori a soggetti che non conosci e questi soggetti potrebbero non essere adeguati nel trattamento. Allora tu devi controllare. Il controllo, secondo me, dovrebbe essere anche software, in parte potrebbe anche essere software, perché vuol dire l'audit, la certificazione, tutto possono essere uno dei tanti strumenti, non direi l'unico strumento, anche proprio perché la delocalizzazione è anche molto lontano, quindi mi devo affidare ai sistemi di certificazione locale, eccetera.
Io avevo una domanda, lei prima parlava di normativa tecnica, cioè che dovrebbe essere normato dal punto di vista tecnico. Io in quest'ambito, come in altri tecnologici, non solo quello informatico, ho sempre un po' di dubbi sulla normativa tecnica a livello legislativo, perché si corre il rischio che diventi obsoleta facilmente, soprattutto in ambito informatico. Questo è già successo in altri ambiti. In ambito informatico lo vedo molto più rischioso, perché siamo ancora in fase di evoluzione, ecco. Non è una tecnologia completamente consolidata.
Dunque, il termine della normativa tecnica ha questo problema, lo vediamo con la normativa sui dati personali. Se voi conoscete l'allegato B della normativa, prevede degli standard in materia di protezione dalle intrusioni che sono ridicoli. Doveva essere aggiornato, ma non è mai stato aggiornato. Quindi quello è un problema. Prego? Sì, no. No, poi c'è anche un altro problema, che al di là dell'aggiornamento era già vecchio quando era nato, perché il nostro legislatore è ignorante sui termini tecnici, il nostro come anche altri legislatori. Però il problema della normativa tecnica ha anche un aspetto positivo sotto questo profilo, perché se la normativa è una normativa tecnica, io posso anche immaginare una sorta di deregulation, quindi posso fissare le norme cardine all'interno di una norma primaria come una legge, ma le norme tecniche affidarle ad esempio ai decreti. I decreti hanno dei tempi di gestazione molto più rapidi, possono avvalersi dello strumento delle consulenze tecniche, di tutti quelli che è l'apparato interno del Ministero o di consulenti esterni, e quindi in realtà si potrebbe fare. Poi quando noi parliamo di normativa tecnica, anche qua io mi sono appassionato, c'ho anche scritto sopra, la normativa tecnica può essere intesa in vari modi, nel senso dipende cosa intendiamo per normativa tecnica, perché ci sono... dipende da chi la fa. Quando parli di normativa tecnica non è detto che sia solo statuale. La normativa tecnica può essere statuale, può essere fonte di autoregolamentazione dei privati, quindi standard che si implementano fra i privati, o può essere, secondo un po' un modello della coregolamentazione francese, può essere un insieme di normativa statuale e autoregolamentazione dei privati. Quindi non c'è un unico modello, quello del legislatore che dà i parametri tecnici, però c'è un vantaggio della normativa tecnica. Secondo me merita porre attenzione a questo, che pur con questi limiti dell'aggiornamento è l'unico strumento che impedisce all'origine un comportamento illecito. Cioè tutti gli altri strumenti hanno solo una funzione dissuasiva, insomma non rubi perché sai che vai in prigione, però nessuno ti impedisce di rubare. Se io metto invece un DVD chiuso dentro una teca, beh, non lo puoi prendere fisicamente. Poi certo, uno può arrivare con la mazza ferrata e spaccare la teca, ma lo fa di nuovo uno su mille. Quindi il vantaggio e l'importanza della normativa tecnica è che, se fatta bene, adeguata ai tempi, eccetera, riesce a creare dei blocchi tecnologici a certi comportamenti illeciti. Pensate a una cosa banale proprio in materia di dati personali, la password. Alla password di 8 caratteri non è stata scelta a casa di 8 caratteri, ci sono tutta una serie di giustificazioni tecniche, anche perché può essere, deve essere di 8 e non di 4 e non di 12. Ora, in molte aziende, di nuovo l'esperienza concreta, e prima la password non ce l'avevano. Allora, sembra una stupidaggine, ma la normativa tecnica che è la password incrementa in modo esponenziale la sicurezza di un PC. Ed è una normativa tecnica. Questo non vuol dire che la normativa tecnica non abbia poi i suoi limiti, però la normativa comportamentale neanche di maggiori forse, perché ci dà un criterio generale. Ad esempio, pensiamo al 31 del decreto legislativo sul trattamento dati, ci dice che si devono adottare misure di sicurezza che siano adeguate in base agli standard, eccetera. Poi vai al 15, ti dice che qualsiasi danno, sede civilistica, obbliga risarcimento del danno secondo 2050, cioè secondo i criteri in materia di attività pericolosa, cioè insomma c'è un onere gravoso della prova, diciamo, devi dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, con poi problemi anche di interpretazione di questa clausola. Allora, qua in realtà cosa ci dice il legislatore mettendo assieme le norme? Ci dice: tu devi usare la sicurezza, se non usi la sicurezza possono farti causa. Poi ci sono anche norme penali, norme amministrative, però stiamo sul civile, ti possono far causa. Incentiva? Anche la norma penale, poi depenalizzata in parte, è un problema? Sì, un pochino, perché infatti le aziende si curano dell'allegato B di applicarlo perché è sanzionato penalmente, ma già quando si tratta di andare un pochino di più, non lo fanno perché ovviamente un'azienda che criterio applica? Applica un criterio di costo. Cioè, se io so che a far causa saranno al massimo 10 persone, ma implementare la sicurezza mi costa 10 volte tanto a causa di 10 persone, ovviamente io non implemento la sicurezza, ok? Allora, la normativa tecnica impedisce questo tipo di ragionamenti, li ostacola, li rende più difficili. Ovviamente ci va uno standard serio e uno standard aggiornato. D'altra parte, se pensate in altri ambiti, le norme ISO, eccetera, sono norme tecniche in senso proprio anche come gestione, e hanno, sono degli standard che vengono aggiornati periodicamente, quindi non è impossibile farlo.
Ma infatti non sarebbe più sensato fare riferimento alle norme ad esempio ISO che sono valide a livello internazionale e accettate in tutti gli ambiti tecnologici? Perché
anche su quelle norme in realtà poi ci sono delle grosse criticità, perché sulla trasparenza dei processi di formazione di queste norme, su chi vengono coinvolti e non vengono coinvolti nel formare queste norme, sull'interoperabilità o la preferenza per alcuni modelli tecnologici dati da queste norme, c'è molto da dibattere. Cioè l'ISO può creare delle forme monopolistiche o oligopolistiche, quindi non è anche lì. Nell'ambito legislativo non c'è mai la soluzione ottimale, per esempio c'è il fatto che se tu devi risolvere un'equazione c'è una formula, se tu devi gestire un fenomeno sociale ci possono essere n modelli che fanno bene. In Italia la proprietà si passa col consenso, in Germania si passa con la consegna, e vabbè, funziona, vendiamo in Italia come in Germania, quindi non c'è un modello ottimale. Sicuramente è poco efficiente o poco ottimale puntare solo sul tipo di norma tecnica o solo sulle norme comportamentali. Rispetto a fenomeni tecnologici, integrare la norma comportamentale con la norma tecnica ne aumenta il livello di efficienza, ne aumenta, non dà la garanzia di non commettere illeciti, perché quello non si riuscirà mai.
Ecco. Va bene, ringraziamo il relatore.